Salve a tutti e bentornati alla Poesia e dei Poveri, lo spazio settimanale sulle frequenze di Radio Duomo dedicato alla poesia. Questa settimana parliamo del rapporto tra poesia e luce. Lo spunto e il gancio è arrivato dal film che questa settimana è andato in programmazione al Gabbiano su Caravaggio. E allora, se avete visto almeno un quadro di Caravaggio, non c'è bisogno che io vi spieghi qual è il rapporto tra luce e arte di Caravaggio, perché l'arte di Caravaggio è completamente intrisa da un rapporto fondamentale tra luce ed ombra. Ma che cos'è la luce in Caravaggio? Perché poi è anche la stessa luce che ho deciso di mettere nel primo blocco, è chiaramente il riferimento alla luce divina. È interessante osservare come da sempre, antropologicamente parlando, nella storia dell'uomo, la luce sia stata abbinata alla divinità e le caratteristiche della divinità sono molto simili alle caratteristiche della luce. Pensate ad esempio alla onnipresenza della luce. Fino a che non si è scoperta la velocità della luce, si credeva che la luce non avesse velocità perché fosse eternamente presente in qualsiasi luogo, in qualsiasi momento. Proprio come Dio. Ma la luce ha anche tutta una serie di valori positivi che le sono stati attribuiti nel corso degli anni e che derivano ad esempio dallo scaldare, dal fatto che i popoli primitivi con la luce potevano vivere, con il buio erano costretti a nascondersi dagli animali. Quindi tutta una serie di valori sono radicati in noi e legano la luce alla positività, mentre la notte il suo opposto, il suo contrario alla negatività. La prima poesia, che in realtà non è la poesia ma è un estratto di una poesia molto celebre, che è la Divina Commedia, o come dicono la Commedia di Dante, è proprio questa immagine del paradiso, perché tutta la parte finale, cioè tutto il terzo libro della Divina Commedia, quello dedicato al paradiso, è impregnato di luce ed è la stessa identica luce di Caravaggio, cioè una luce che rappresenta la divinità e quindi ha delle caratteristiche specifiche e peculiari. Ho scelto di leggervi un passo molto breve di 6 versi che è preso dal 31esimo canto del Paradiso, nello specifico, così se siete curiosi e volete andare a rileggere, i passi che vanno dal 19esimo al 24esimo, cioè dal 19 al 24. Adesso vi leggo questo passo del Paradiso della Divina Commedia, non sono benigni, insomma, quindi accontentatevi, poi torniamo in studio e proviamo a vedere alcune caratteristiche di questa luce dell'Empireo dantesco. Nell'interporsi tra il di sopra e il fiore, di tanta plenitudine volante, impediva la vista e lo splendore, che la luce divina è penetrante per l'universo secondo che è degno, sì che nulla le puote essere ostante. In questo passo Dante si trova davanti la pletora degli angeli e dei santi che vortica intorno alla luce divina, alla luce di Dio. La cosa interessante è che qui Dante prende una caratteristica e la stravolge a livello per creare il suo significato, ovvero la luce viene fermata dagli ostacoli. L'unico impedimento alla luce è rappresentato, può essere rappresentato in natura da un corpo che ne ostacola il passaggio. In questo caso invece la pletora degli angeli, quindi questo grandissimo numero, questo cerchio di angeli volanti, non riesce a fermare la luce, perché è una luce che è veramente divina e quindi è veramente onnipresente, non ha caratteristiche fisiche ma ha caratteristiche extra fisiche, divine appunto. Ci troviamo nel cielo ed è questa immagine che rappresenta la onnipresenza di Dio. Però pensate che tipo di ragionamento, perché poi, come abbiamo visto anche in puntate passate e come avevo esplorato una volta facendo una conferenza su poesia e matematica, in Dante è molto forte anche la conoscenza scientifica, quindi quando fa questo tipo di considerazione tiene ben presente quali sono anche gli studi che vengono compiuti sulla luce. Fino agli inizi dell'Ottocento, i primi del Novecento, si pensava che ci fosse nell'aria una sostanza chiamata etere, da cui etereo e tutte le parole che derivano da questa radice, che fosse fatta di luce e che veniva illuminata quando venivano colpita dai raggi di luce. E quindi Dante riprende questa idea eterea e la porta alla massima potenza, come se fossimo ammantati tutti dalla luce di Dio. Pensavo che era giusto iniziare con questa citazione perché questa poesia è quella che meglio rispecchia l'idea della luce, della luminosità presente all'interno della poetica di Caravaggio. Da qui in avanti cercheremo di esplorare altre luci, altre luminosità, per vedere un po' dove arriviamo con questa puntata sulla luce. Ma adesso ascoltiamo la prima canzone, perché come sempre ho parlato sin troppo, ho deciso di iniziare con una canzone di Gianluca Grignani che in realtà parla di, insomma, una canzoncina d'amore, però aveva questo titolo che secondo me si prestava bene a quest'idea di Dante che sta camminando verso la luce, cioè sta facendo questo percorso dall'oscurità, era partito con la selva oscura e che lo porterà nel finale ad arrivare proprio così vicino a quella luce che non troverà le parole per descrivere. E allora adesso ci ascoltiamo insieme Cammina nel sole di Gianluca Grignani.
Oggi tutto va così, siamo in una slot machine, dove il caso sempre a vincere. Vuoi far pace con gli dèi, ma ci riesci tu coi tuoi, dimmi un po' a farti comprendere. E ti parlo come amico, perché so che sai che dico, siamo sulla stessa strada, che anche se non ti conosco, so che sei un tipo a posto, e spero che tu ovunque vada, cammini nel sole, walking away with me, e bruci le suole, anche se non c'è direzione, ma profumo di viole c'è, tu cammina nel sole, cammina nel sole. Sotto le costellazioni siamo anime a milioni, che a pensarci c'è da perdersi, tutti con la propria storia, un graffio dentro alla memoria, tutti sulla stessa strada. Ogni tanto c'è una sosta, a Las Vegas o un giro in giostra, ma poi vada come vada, cammina nel sole, walking away with me, brucia le suole fino a che, finché sulla strada profumo di viole c'è, cammina nel sole, finché ti scatta, finché ti va, finché avrai la sensazione di essere libero, perché non c'è novità, forever young, se non ce la fai più, guarda in su. Le suole fino a te, finché Dio vuole, e profumo di viole c'è, cammina nel sole, cammina nel sole, tu corri nel sole.
Bentornati alla Poesia dei Poveri, a questa puntata dedicata al rapporto tra poesia e luce. Abbiamo fatto un primo blocco proprio classico, anzi direi super classico, abbiamo parlato di Dante, e quando uno parla di Dante alla fine sfonda sempre una porta aperta, perché poi chi è che è contrario a Dante in Italia? Nessuno, e direi anche giustamente. Il secondo blocco lo avrei voluto fare sulla luce elettrica, Il problema è che non ho trovato una poesia. Faccio ammissione di colpevolezza e anzi invito i nostri ascoltatori, qualora conoscano poesie che parlano della corrente elettrica, di mandarcele, perché poi magari ci facciamo una bella puntata. Ce ne servono 6 o 7 per fare una puntata, però, quindi impegnatevi e andate sulla nostra pagina Facebook a scrivere le vostre poesie elettriche. Anche le vostre vanno bene, però se trovate delle poesie di autori insomma un po' importanti che magari scrivono meglio di voi e di me, è meglio. Allora, questo secondo blocco l'ho dedicato a parlare di del rapporto tra la luce nella poesia e la libertà, perché alla luce si abbina spesso il concetto di libertà. Sono partito dal titolo di un film che si chiamava La luce del sole, parlava di Don Pino Puglisi e della lotta di questo prete contro la mafia. Ma in realtà l'idea di fare le cose alla luce del sole, della trasparenza, è un valore positivo, e il sole dà l'idea di libertà. Poi mi sono ricordato che tempo fa mi sono imbattuto in un disco dei Mercanti di Liquore, in una canzone che non era una vera canzone, era più che altro un racconto musicato, che poi ho scoperto, andandolo a cercare, essere stato scritto da Henry De Luca, e infatti il testo era veramente molto bello. Nel disco veniva letto da Marco Paolini, che è un grande attore che, se non conoscete, vi invito a cercare anche su YouTube, dove trovate alcuni spettacoli anche integralmente. È la storia del prigioniero Ante. Chi è il prigioniero Ante? È Ante Zemljar, è un pittore e poeta croato, che è stato, è un po' un simbolo della lotta contro i regimi totalitari, perché lui è stato prima partigiano contro il regime e poi messo nei campi di concentramento dal regime titino. Quindi ha combattuto due regimi, uscendone entrambe le volte purtroppo come martire, e ha passato tantissimi anni chiuso in un carcere. La storia racconta del rapporto di Ante Zemljar con la luce, che poi vedrete come cambia nel corso del racconto. Prima viene privato della luce, e mi interessava anche questa cosa, cioè questo rapporto della luce e della privazione della luce, poiché ad una valutazione generalmente positiva, come vi dicevo, ce n'è anche una molto negativa. Penso ad esempio alla storia di Attilio Regolo, c'è un bellissimo quadro di William Turner che si chiama Regolo, appunto, che venne torturato cucendogli le palpebre e poi portandolo al sole e diciamo togliendogli i punti dagli occhi, le sue pupille vennero bruciate dal sole, perché la luce può avere degli aspetti molto positivi ma può avere anche degli effetti negativi. E allora adesso io vi voglio leggere la storia del prigioniero Ante, per poi tornare in studio e provare a raccontarvi quali sono le due luci che sono presenti all'interno della sua storia. Per Ante era una finestrella sbarrata da una tavola di legno l'unica presa d'aria della cella. L'uomo si abitua all'ombra. A mezzogiorno, in piedi, sulla branda, si allunga la fessura della luce, meno di un rigo, un verso. Breve passa sulle palpebre degli occhi. C'è un nodo nel legno. E lui tocca con l'unghia e con il tempo, con la punta dell'unghia e del tempo. All'uomo serve un gioco nella cella. Un giorno il nodo cede. Pregato dall'unghia amica del tempo che ricresce ogni giorno, il nodo cede. Si toglie come un tappo di bottiglia e nel suo collo passa uno zampillo di luce, dritta, liscia. S'allarga a terra, allaga il pavimento. Il prigioniero Ante si mette scalzo, ci si bagna i piedi. È un anno che non esce di cella, niente cortile, niente aria, un anno che la porta è uguale al muro, che la porta non porta da nessuna parte. Un anno. Strizza gli occhi. Il sole dentro il buco è un'arancia tonda nella mano. I piedi si strofinano fra loro, sono due bambini la prima volta al mare. I piedi di Ante Zemljar, Ante Zemljar, comandante di molti partigiani, congedato col merito della vittoria in guerra, e adesso chiuso dagli stessi compagni suoi, nemico della patria, nemico. Lui che l'ha agguantata al collo, l'ha scrollata dagli eserciti invasori fiume per fiume, dalla Neretva alla Drina coi calci della fame, senza nemmeno portar via una cipolla a un contadino, perché così è la guerra partigiana. Nemico, lui. L'hanno tolto da casa, da Sonia di 2 anni che sa gridare già «lasciate il mio papà». Adesso sì, voi siete i suoi nemici. Ante sa le percosse, sa che un pugno da destra lascia sangue sul muro di sinistra e viceversa un pugno dritto in faccia lascia sangue a terra. Ma c'è una novità, qui le botte riescono a lasciare sangue sul soffitto. c'è da imparare sempre circa le vie del sangue e dei colpi ingegnosi dei gendarmi. Ante conserva il nodo, lo rimette nel legno. La guardia non saprà, il sole non è spia. Si infila svelto e poi non lascia impronta. Pure se perquisisce la guardia, non può dire «Qui c'è stato il sole, sento il suo odore». Il sole non è un topo. Pure se ne finisce molto in una cella, nessuno si accorge che fuori manca un raggio, che la conduttura del sole ha un buco che perde luce da un nodo di legno. Ancora un po' di mesi, poi glielo daranno il sole, tutto in una volta, sulla schiena, peggio dei colpi di bastonatura, sopra l'isola nuda a spaccar pietre. Ante, il prigioniero Ante, ha conservato il nodo. Qualche volta, lontano dalla guardia, lo punta contro il sole e si procura un'ombra, sempre nell'isola nuda, a spaccar pietre bianche e poi gettarle in mare, perché la pena è pura, non ha valore pratico e il mare non si riempirà. Il brano è un po' lungo, spero che lo abbiate ascoltato tutto, che non abbiate cambiato frequenza nel frattempo, ma vi perdonerei se lo aveste fatto, perché vi capisco. In realtà, come vi dicevo, la cosa interessante di questo brano è questa doppia luce, questa doppia valenza della luce e dell'ombra, e quindi questo giocare ancora una volta su dei valori che sono sfumati di positività o negatività, e anche su alcune caratteristiche della luce, perché nella prima fase c'è questa immagine poetica molto forte e molto bella di questa luce nel quale il prigioniero si bagna, perché quando c'è la mancanza di qualcosa le si dà un valore immediatamente positivo, e allora si scalda in questa luce, ci si bagna, vinto da questo nodo, cioè riuscendo a ricavare un varco nell'oscurità. E poi questa caratteristica bella, a mio modo di vedere, è importante, della luce che non lascia nessuna traccia, ed è così, è una caratteristica della luce che la rende anche così particolare e così affascinante, per la quale studi scientifici, come vi dicevo, si sono avvicendati nel corso di tantissimi secoli, e in realtà la teoria, le teorie diciamo definitive o le più aggiornate sono molto recenti, quelle che parlano del fascio di fotoni, quelle che parlano dell'elettromagnetismo, che parlano della luce in chiave magnetica, sono molto recenti, sono dell'ultimo secolo, riguardano nomi come Einstein, nomi importanti per la storia della scienza che noi ricordiamo ancora oggi. Quindi è una luce che entra ma che non lascia nessuna traccia, e in qualche modo diventa metafora della vita di questo Ante Zemliar. E poi nel finale si rovescia il rapporto, con una scelta sicuramente figlia della teatralità di Marco Paolini nell'interpretazione, ma anche di Harry De Luca, perché quella luce così ricercata, che sembrava avere valori positivi, poi si sovverte e diventa una luce che bastona, perché nell'isola nuda, in un'isola che non ha ripari, non ha ombre, la luce diventa una punizione, diventano le bastonature del sole, perché il sole può anche picchiare, può anche fare male. Allora quel nodo, quello stesso nodo che aveva rappresentato la libertà della luce, poi improvvisamente rappresenta la libertà dell'ombra. Ed è meraviglioso come nello stesso testo in realtà si riesca a tenere insieme due opposti, che sono anche i due opposti della vita di Ante Zemliar, prima condannato dai regimi di destra e poi condannato dai regimi di sinistra, quindi sempre condannato, sempre in qualche modo colpevole, e il racconto è un racconto metaforico, un racconto simbolico di questa dinamica, di questo tipo di poetica. A questo brano ho deciso di abbinare una canzone importante, cioè una canzone potente, anche perché volevo un po' svegliarvi dopo questa, insomma, diciamo, questo intermezzo particolarmente lungo e verboso, e quindi adesso vi faccio ascoltare una canzone che si chiama Luce, perché insomma le canzoni oggi più o meno verteranno su questo argomento, di Linea 77.
Io non so più chi sono, busta mare in bocca, lentamente avanzo, barcollando sotto questo cielo nero, pioggia che si attacca alla mia pelle, urlo contro il buio, assordante silenzio, la mia condanna. L'incessante respiro, segno che sono vivo. Sangue che cade, prima il mio amico che vedo sparire, penetra nel corpo.
Bentornati alla Poesia dei Poveri, a questa puntata dedicata al rapporto tra poesia e luce. Il prossimo blocco in realtà è quello dal quale sono partito. La prima poesia che mi è venuta in mente quando Antonio mi ha proposto di creare delle puntate ad hoc pensate in rapporto ai film sull'arte, quindi già vi ho spoilerato che ci saranno altre puntate speciali dedicate ai film che usciranno al Gabbiano nei prossimi mesi, questi film particolari sull'arte che credo siano con l'Anexo, una casa di produzione particolare che fa tutto un lavoro sull'arte a mio modo di vedere molto interessante, che vi invito a seguire perché è un modo anche diverso dal solito di andare al cinema e di usufruire dell'arte contemporanea o dell'arte classica in modo diverso, perché poi vedere i quadri al cinema grandi con i colori del cinema è comunque un impatto di un certo livello, insomma, per me che ho lavorato molto sulle immagini essendo laureato in storia dell'arte è comunque sempre una emozione molto forte. Detto questo, in realtà la prima poesia che mi è venuta in mente, stavamo dicendo, è Portami il girasole che io lo trapianti di Eugenio Montale, per la quale poi abbiamo realizzato anche una promo e un clip che vi invitiamo a guardare, stanno sulla nostra pagina Facebook e del quale vado molto orgoglioso. Spendo due parole perché grazie anche alla collaborazione di mio fratello, che io fino all'altro ieri ricordavo in fasce, e invece in fasce purtroppo non è più perché invecchiamo anche noi, adesso è diventato un giovane uomo e mi ha aiutato perché ha realizzato il montaggio video della clip, e siamo partiti da questa poesia, Portami il girasole che io lo trapianti. È una poesia di Montale che io amo moltissimo, dentro la quale ci sono tutte le grandi tematiche del primo Montale, del Montale di Ossi di Seppia, e soprattutto c'è questa immagine bellissima del girasole, che sarebbe andata bene anche per un altro capitolo della saga, ma noi lo abbiamo tenuto per questo. Potete immaginare per quale autore e artista che verrà in futuro. Perché in questa poesia, e per Montale, il girasole, credo di averlo detto anche nella puntata nella quale abbiamo letto Primavera Hitleriana, che non ricordo qual era, forse proprio quella su Montale, che trovate sempre nei nostri podcast, poi vi diamo tutti i riferimenti alla fine, è per Montale il simbolo dell'amore universale. Allora anche qui c'è una luce, perché per Montale è il simbolo dell'amore universale per il rapporto che si genera tra il girasole e il sole, che è un rapporto mitologico che vede le sue origini nella figura di Clizia, che era una donna, insomma tutta la vicenda di Clizia adesso non la ripetiamo perché poi insomma è anche abbastanza lunga, ma sostanzialmente è il racconto di questa donna che trova in questo votarsi completamente all'amore verso il sole la redenzione dei suoi peccati. Quindi secondo Montale la figura del girasole rappresenta simbolicamente l'idea della purezza dell'amore, e per parlare di questa figura Montale usa la luce, perché il girasole sicuramente è quel tipo di pianta che simbolicamente immediatamente ci dà un richiamo alla luce. È certo che per Montale, dentro quest'idea di Montale, ci sono l'Empireo Dantesco e tutte le riflessioni sulla luce divina che abbiamo fatto sino ad ora e che poi faremo anche in futuro. Ma quest'idea di prendere il girasole e di trapiantarlo nel suo terreno, che a differenza invece del girasole è bruciato, quindi è un terreno che è stato, diciamo, maltrattato dalla luce, dal salino, dal sale, e la salvezza per Montale, che è uno che, badate bene, nei suoi Ossi di Seppia non è che sia proprio un allegrone, cioè che trovi tante vie di salvezza. Il girasole è una delle poche. Adesso vi leggo questa poesia, poi torniamo in studio e ne parliamo insieme. Portami il girasole, che io lo trapianti nel mio terreno bruciato dal salino, e mostri tutto il giorno agli azzurri specchianti del cielo l'ansietà del suo volto giallino. Tendono alla chiarità le cose oscure, si esauriscono i corpi in un fluire di tinte, queste in musiche. Svanire è dunque l'avventura delle venture. Portami tu la pianta che conduce dove sorgono bionde trasparenze, evapora la vita quale essenze. Portami il girasole impazzito di luce. È a questa luce che aspira la poetica di Montale, a questo girasole che è impazzito dalla luce, che è stato completamente travolto dalla luce. È questo che cerca Montale, che chiede a un ipotetico interlocutore, il suo lettore probabilmente, di provare a portargli. Ed è quello che cerca anche lui di provare a portare con la sua poesia. A questa poesia ho deciso di abbinare una canzone di un autore che si chiama Rex Orange County, credo, questa è sempre la mia modalità Spotify, cioè quando cerco le cose su Spotify poi vado a senso, vado a naso, ascolto, trovo degli autori improponibili e sconosciuti a tutti, me compreso, però mi piacciono e quindi ve li propongo. E questo è Sunflower, che sarebbe girasole, insomma, Google traduttore, Sunflower, girasole. Quindi adesso ci ascoltiamo insieme Sunflower dei, o di, non lo so, Rex Orange County. Mi piaceva molto perché county, lo volevo dire così, capito? Cioè, volevo dire county, diciamo molto British. Sunflower, Rex Orange County.
I want to know where I can go when you're not around and I'm feeling down. So won't you stay for a moment so I can say I need you so. Cause right now you know that nothing is me, and I'm obsessed with you. Then I fell to the ground and you smiled at me instead.
I don't wanna see you cry. You don't have to feel this emptiness. She said, I love you till the day that I die. Well, maybe she's right. Cause I don't wanna feel like I'm not me. And to be honest, I don't even know why I let myself get down in the first place. To get yourself to sleep and dream a dream of you and I. There's no need to keep an open eye. I promise I'm the one for you. Just let me hold you in these arms tonight. I'm lucky to be me. You can see it in my face. Back when I fucked my shit up too many times, why would I let myself get down in the first? Sat me down and told me that I didn't have to cry. Said I didn't need to get down or feel empty inside. And then told me that she'll love me for as long as she's alive. And well, maybe she's right. Cause I hate it when I feel like I'm not me. See, I honestly don't even know why. I honestly don't even know why.
Bentornati alla Poesia e dei Poveri, a questa puntata dedicata al rapporto tra luce e poesia. Il prossimo blocco parla della luce in un modo particolare, in un'altra sfaccettatura tra le tante possibili all'interno del mondo poetico. Per fare ciò, per parlare di questo tipo di luce, ho deciso di scegliere una poesia di un poeta che si chiama Nizar Kabbani. Cabani, non lo so, che è un diplomatico, poeta ed editore persiano. Questo poeta ha messo in luce, appunto, scusate il gioco di parole, il rapporto tra la luce e ciò che la emette, cioè il rapporto tra luce e sole, considerato come il rapporto tra chi produce qualcosa, chi fa qualcosa e la cosa che viene prodotta. È un rapporto interessante, e anche la poesia che poi, anche la canzone, scusate, che poi ho scelto di abbinare, parla proprio di questa cosa ed è calata nel contesto artistico, ma in realtà andrebbe e si potrebbe calare in qualsiasi tipo di contesto. Quando ad esempio mi capita di spiegare Michelangelo, la Cappella Sistina, oppure qualsiasi altro tipo di produzione artistica, cerco sempre di porre l'attenzione sul fatto, su come l'opera sia più importante del suo autore, perché noi valutiamo l'opera. Se Michelangelo fosse stato un poco di buono, questo non cambierebbe di una virgola la bellezza della Cappella Sistina. Purtroppo viviamo in un contesto, in un mondo nel quale il modello talent show, il modello reality show, spesso sposta l'attenzione sul sole piuttosto che sulla luce, cioè sposta l'attenzione sul soggetto piuttosto che sul prodotto. Diventa più importante essere un soggetto in tutti i sensi, un caso umano, avere una storia particolare, piuttosto che saper fare qualcosa. E allora Nisar Kabbani con questa poesia ci ricorda proprio questo, cioè che la luce è più importante di chi la emette. Adesso la leggiamo, poi torniamo in studio e ne parliamo insieme. La luce è più importante della lanterna, la poesia più importante del taccuino, il bacio più importante delle labbra. Le mie parole per te sono più grandi e più importanti di entrambi noi due. Sono i soli documenti dove le persone scopriranno la tua bellezza e la mia follia. Come detto, in questa poesia si analizza il rapporto tra prodotto e produttore. Allora si fa un elenco in primis di cose, dandole un valore, dicendo che la luce è più importante di ciò che la emette, che la poesia è più importante del luogo dove sta scritta o dove viene fruita, che il bacio è più importante delle labbra, e in riassunto si dice sostanzialmente che l'arte è più importante degli uomini, perché è l'arte che sopravviverà al tempo, è l'arte che racconterà la bellezza della donna amata da Kabbani e racconterà anche la sua follia, ma per follia probabilmente l'autore intende la sua capacità di scrivere testi, quindi le sue parole resteranno e andranno oltre lui. E quindi non è importante, quando valutiamo un artista di qualsiasi tipo o genere, la sua storia, o perlomeno è importante solo nella misura nella quale ci possa permettere di capire meglio le sue opere, ma alla fine ciò che conta sono le opere. C'è una canzone che parla esattamente di questa cosa, credo che ve l'abbiamo già fatta ascoltare, ma ve la facciamo ascoltare un'altra volta perché era perfetta per questo blocco, e sto parlando di Sunshine di Rancore, che è un pezzo nel quale si dice proprio questo, cioè che la luce è più importante del sole che la emette e non bisogna focalizzarsi sul sole ma cercare la luce. Questa è Sunshine di Rancore.
Il ritmo del lavoro nelle officine è diventato così intenso che esaurisce un uomo nel corso di non molti anni. Ma è accaduto come per le api, nell'amaro verso col quale Virgilio accusava i profittatori dell'opera sua. Ricordate, voi fate niente o api, ma sono altri che lo godono.
Iniziare non vuol dire che dovrai finire, non mi dire che tu sai predire l'avvenire. L'universo è già nero, non si può annerire, stupidi quando ci iniziamo ad avvilire. Eppure quanta merda devi odorare, un mare, quante piccole bugie devi aderire al fine di adorare. Nuovi soli, appassiti di luce, manichini per chi cuce, vestiti da ballerine. Fate ridere, belle rime, ma quando è che inizi a scrivere? Anche quando incidi, è difficile decidere di uccidere con le parole anche se fa omicidi. Difficile che un suono come questo possa vivere se non lo vedi come una cosa sola e lo dividi. Ridi, forza, ridi, ma c'è chi quando guarda il cielo vede pioggia di meteoriti. Cerca nella tua testa quella follia senza ipocrisia, ne richiamo della foresta. Densa questa tendenza, questa mania di supremazia, qui nessuno ne vive senza. Morti siamo rinati nel tempo di una sigaretta, siamo tornati, c'era la messa. Essere belli come il sole non serve se non brilli più di luce riflessa, perché dopo essere stati proprio ormai devastati, dove non senti piedi, dove non batte neanche il sole, dove devi generare un sole che se no non vedi. Essere nati, essere programmati, essere schiavi, essere nati da amare il sole, tu non devi venerare il sole, ma la luce che vedi, luce tu curi i mali di chi lo vuole, conduci nei tuoi viali finché si muore, ti arrampichi all'orizzonte, fai scavalcare il sole, oltre questi pianeti, tanto per quanta forza è ore che vedi un sole, ma chiuso dentro le stanze della città. Tanto per quanta fretta hanno le persone qua, basterà pure un sole fatto a metà. Troppa la depressione, attento prima che ti butti, meglio che smetti, per carità. Forse ultimamente è trocato anche l'amore, davanti a tutti si fa. Case, chiusi in case, eppure aumenta l'insicurezza e si ruba l'identità. Sai, ogni frase gira seguendo un'onda che tornerà, perché il mondo è rotondità. Dai, come vivi senza colpevolezza, se hai consapevolezza della realtà. Mike, dammi una base, che io ci scrivo un'altezza, li colpiremo in profondità. Scappo nel bene e nuoto tra le balene, tappo il naso, in verità che nota alla libertà. Tanto viene come viene, questa vita si sa, poi con l'età supererà la superficialità. Meglio non vivere una super felicità, se ti controllano come un computer con facilità. I nostri veri padri, chi ci li ridà? Meglio nulla che ereditare aridità. Urla, non è musica per questolare, nella fase del problema cardiovascolare. Questa musica ci fa scolare, la metrica è la verità, la tua non merita rapidità. Se le idee non necessitano avidità, ed un sole non è certo avido di luminosità. Sembriamo frutto di attentati dall'aldilà, quasi tutti modificati nel DNA. Dopo essere stati proprio ormai devastati, dove non senti piedi, dove non batte neanche il sole, dove devi generare un sole, che se no non vedi. Essere nati, essere programmati, essere schiavi, rasserenati dall'amare il sole. Tu non devi venerare il sole, ma la luce che vedi, luce tu puri mani di chi lo vuole. Conduci nei tuoi viali finché si muore, ti arrampichi all'orizzonte, fai scavalcare il sole oltre questi pianeti. Tanto per quanta forza è nella tua voce, è lenta la luce, affretta ed è più veloce. Chiedi alla luce di spingere il sole oltre queste pareti. Iniziare non vuol dire che dovrai finire, non mi dire che tu sai predire l'avvenire. Solo sangue scende il cielo nero vinile, mentre una biro collegata sputa la bile. E sognare non vuol dire che stai lì a dormire, essere per strada non è stare in un cortile. In fondo noi siamo bravi a farci capire, tu continui a guardare l'artista e non quante api. La usare puntine, puntare alle rime, che è come uccidere però non essere mai condannabile. Fino alla fine, per questo fino alla fine, la musica sarà incompiabile. Noi gas infiammabile, fuoco oltre le linee, cosa ti divide, un confine, cosa deprime. Le nostre vite un gioco, con due dischi potrà sembrare poco, ma ti porterà in un altro luogo. Dite quello che dite, viviamo come in una giungla di deficienti, sempre più folta da quando la lista dei tuoi sogni è diventata più lunga. Qui la lista della spesa è più corta, ride, la gente ride, non ascolta, cercano una penombra che nasconda. Si alzano i gradi, la testa è sgombra, ma è pronta per una protesta, perché dopo essere stati luoghi ormai devastati, dove non senti piedi, dove non batte neanche il sole, dove devi generare un sole, che se no non vedi. Essere nati, essere programmati, essere schiavi, rasserenati dalla amare il sole. Tu non devi venerare il sole, ma la luce che vedi, luce tu curi mali di chi lo vuole. Conduci nei tuoi viali finché si muore, ti arrampichi all'orizzonte, fa scavalcare il sole oltre questi pianeti. Tanto per quanta forza è nella tua voce, è lenta la luce, affretta ed è più veloce. Chiedi alla luce di spingere il sole oltre queste pareti.
Adagio, si scioglie, non ne resterà uno stralcio. Squarcio tra nuvole, poi sbuca un raggio. Assumo coraggio per stare qua giù. Ghiaccio sui tetti di questo villaggio. Adagio, si scioglie, non ne resterà uno stralcio. Squarcio tra nuvole, poi sbuca un raggio. Assumo coraggio per stare qua giù. Più veloce per stare qua giù, giù.
Bentornati alla Poesia e dei Poveri sulle frequenze di Radio Duomo, a questa puntata dedicata al rapporto tra luce e poesia. Abbiamo fatto un piccolo excursus su alcuni dei possibili significati espressi dai poeti nel parlare della luce e di come questa luce possa via via assumere varie connotazioni, dalla luce divina alla luce terrena, alla luce umana, e poi prestarsi a metafore legate alla sua essenza. Come abbiamo detto, tutto fa parte anche di un lungo processo scientifico che parte con la filosofia greca, che per prima provò ad analizzare e parlare di che cos'era la luce, per avere risposte concrete in realtà soltanto pochissimi anni fa. La prossima poesia che ho selezionato e della quale vi voglio parlare è una poesia di Tagore. Tagore è un poeta particolare che spesso nelle sue poesie ha un approccio, una visione animistica della realtà, cioè cerca di andare a vedere l'essenza delle cose e cerca di trovare l'anima nelle cose. E allora anche lui ha scritto questo testo che si chiama Luce, mia luce, ed è un testo che parla appunto della luce e della sua visione della luce, andandola poi via via ad abbinare ad una serie di immagini, creando dei piccoli quadretti, come fa spesso Tagore nella sua poesia, di appunto immagini legate alla luce. Ad esempio appariranno delle farfalle che nuotano in un mare di luce. Adesso leggiamo il testo, poi torniamo in studio e ne parliamo insieme. Luce, mia luce. Luce che inondi la terra, luce che baci gli occhi, luce che addolcisci il cuore. Amore mio, la luce danza al centro della mia vita, la luce tocca le corde del mio amore. Il cielo si spalanca, il vento soffia selvaggio, il riso passa sopra la terra, le farfalle dispiegano le loro ali sul mare della luce, gigli e gelsomini sbocciano sulla cresta delle sue onde. Amore mio, la luce si infrange nell'oro delle nubi e sparge gemme in gran copia. Gioia e serenità si diffondono di foglia in foglia senza limiti. Il fiume del cielo ha superato le sue sponde e inonda di felicità la terra. La poesia non è delle più belle, ma è comunque interessante perché apre degli squarci possibili sulla luce. Intanto ci parla di un aspetto che fino ad ora non abbiamo accennato, ma che ricordiamo dalle superiori, è la fotosintesi clorofilliana. Vitale, ci spieghi la fotosintesi clorofilliana? Spieghi alla classe la fotosintesi clorofilliana, cioè l'idea di una luce che è in grado di creare vita attraverso la natura, cioè la natura ha bisogno della luce come nutrimento. Antonio, quando ho fatto questa uscita, ha fatto una faccia terrorizzata, perché temeva che gli facessi spiegare davvero la fotosintesi clorofilliana, che secondo me adesso non sarebbe in grado di spiegare nemmeno se lo lasciamo un'ora con il libro di chimica. Ma in realtà l'idea anche qui è quella dalla quale siamo partiti, cioè che ci sia tutta una serie di valori positivi legati alla luce che sono figli di, come dire, esperienze esperite direttamente e poi provate scientificamente. Cioè si è sempre saputo che le piante hanno bisogno della luce per vivere, poi a un certo punto qualcuno ha anche capito come fisicamente funziona questo fenomeno, cioè attraverso i raggi di luce che producono una serie di mutamenti a livello chimico nella foglia e creano nutrimento per la pianta. E allora ha il merito questa poesia di, in questa enumerazione, in questo elenco di immagini legate alla luce, tirare dentro anche queste immagini. È una poesia molto positiva, anche un po' forse banale, cioè che alla fine propone una visione un po', come dire, smielosa della luce, ma Tagore ha questo ogni tanto, è un po' smieloso. Io non lo scelgo mai, ma dovevo arrivare a 7 poesie e non ne avevo trovata un'altra. Oggi è proprio Radio Onestà. Facciamo Radio Onestà oggi. E quindi l'ho scelta lo stesso e alla fine siamo sopravvissuti anche a Tagore. E con questa canzone però ci ascoltiamo un pezzo meraviglioso di una voce bellissima che si chiama Cesaria Evora, che era la cosiddetta dea con i piedi scalzi, perché lei cantava senza scarpe. E adesso ci ascoltiamo in portoghese o brasiliano Luz do Mestreia di Cesaria Evora.
Giante luz do estrela e na minha caminhada minha lua tá vigiando pra tudo de bom servrado prata o manto leitos acolhe a minha esposa bem devagarinho brisa tá sussurrando que és dor sentimento a ser sepultado, imensidade de bonança desse nome tão claro. E então que tu minha paz e encontrada está a poder seguir tinha estrela. Já puta brilha nasceu minha infortuna. Pode ser que manhã sina já mudar. Já não tem luz do estrela e na minha caminhada minha lua está a vigiar. Para tudo de bom servrado prata, o manto leitoso acolhe em as pós, bem devagarinho brisa da sussurrar, que esse dor de meu tá ser sepultado, de imensidão de bonança desse modo tão claro. E então que tu minha paz reencontrada tá poder tinha estrela. Já puta brilha nasceu minha infortuna. Pode ser na minha sina já mudar. Já puta brilha nasceu minha infortuna. Pode ser manhã sina già muda.
Bentornati alla Poesia dei Poveri, a questa puntata dedicata al rapporto tra poesia e luce. La mia voce potrebbe essere leggermente cambiata rispetto al blocco precedente perché a causa del mio tecnico audio, che insomma Antonio gli voglio bene ma purtroppo è quello che è, in realtà stiamo registrando nella cameretta di mio fratello. Questo è un audio rimediato e quindi la puntata del il pezzo dell'altra volta se n'è andato, è finito insomma in qualche banca dati, la serie di zeri e di uno è stata probabilmente cancellata da qualcos'altro, non sapremo mai da che cosa. Ma adesso lo riregistriamo. E il blocco dell'altra volta ovviamente era bellissimo, questo non lo so, vedremo cosa viene fuori. L'ultima poesia con cui volevo chiudere questa puntata è una poesia piuttosto particolare di un'autrice che si chiama Axelle Reviel, l'ho trovata su internet cercando delle poesie che parlassero della luce ed è una poesia che mi ha colpito soprattutto per il suo primo verso. A volte mi capita di scegliere delle poesie semplicemente per un verso, per una parola, per il suono che producono, e questa poesia aveva questo verso iniziale molto intrigante. Poi in realtà leggendola ho anche scoperto che il testo poteva essere interessante da proporre anche per la sua metafora finale, perché ci apre un'altra possibile chiave di lettura del rapporto tra poesia e luce, ovvero dell'idea di una luce come un qualcosa che eternamente ritorna e quindi si contrappone alla nostra finalità, alla nostra finitudine, all'idea che noi siamo mortali mentre la luce, come le stagioni, come le giornate, tende a ritornare ogni volta, e questo suo ritornare ci ricorda in qualche modo la nostra finitezza. Adesso leggiamo la poesia, poi torniamo in studio e ne parliamo insieme. Non sto registrando. Okay. La luce non si taglia come la carta, che sta ferma sopra il tavolo o sul pavimento, così abbandonata esattamente come l'abbiamo lasciata. La luce no, non esiste più in questa casa, almeno per un po', per un tempo inestimabile. La luce non si taglia come la carta, e se invece fosse così, sarebbe leggera come questo foglio, cadrebbe a terra senza fare rumore, e giunta lì, resterebbe lontana dalle mie mani. I bambini dormono il loro pisolino, spazzeremo la stanza nel frattempo, abbiamo messo insieme le confezioni di caramelle, i glacé, i giornali, le riviste. Il sole sta per spegnere il giorno, tu dici,
guardando fuori. Noi resteremo o chissà. E cosa succederebbe se non si tagliasse la luce nemmeno ora, nemmeno per un attimo? Questa luce di cui parla la poesia è appunto una luce che ci ricorda quanto siamo piccoli, quanto poco controllo abbiamo sui fenomeni naturali. È una luce che noi non possiamo tagliare come la carta, sulla quale non abbiamo potere. E allora mi sembrava giusto chiudere con questa poesia, che è un po' anche una ammissione di limitatezza dell'uomo nei confronti di ciò che lo circonda. Siamo in realtà null'altro che un granello di polvere nell'universo e in un tempo infinito, o perlomeno, per quanto ci è dato sapere, molto molto lungo. Vi ringraziamo per averci ascoltato, per essere arrivati fino a qui. Vi ricordiamo che La poesia è dei poveri va in onda ogni settimana sulle frequenze di Radio Duomo 95.2, il venerdì alle 20 alle 24, il sabato alle 12 alle 23, il lunedì alle 10 e il martedì alle 14. Che potete recuperare le vecchie puntate della Poesia dei poveri in podcast sul sito diocesisenigallia.eu/lapoesiaedeipoveri. Anzi, ringraziamo i ragazzi dell'alternanza scuola lavoro che ci stanno sistemando l'archivio, che era un po', diciamo, frammentato. Adesso lo stanno riordinando e a breve avremo anche una landing page dove poter ricercare per argomento e per autore. E ancora una volta grazie a voi che ci avete ascoltato, vi aspettiamo alla Poesia dei poveri e ci salutiamo con l'ultima canzone, che questa settimana è di Tom Walker ed è Live Light On. Vi volevo inoltre segnalare che domenica alle 18.30 presso la libreria Yobook di Senigallia sarò presente io, insieme a Luigi Socci, che è un poeta marchigiano, a presentare il suo ultimo libro, che si chiama Prevenzioni del Tempo. The second someone mentioned you are all alone, I could feel the trouble coursing through your veins. Now I know it's got a hold. Just a phone call left unanswered had me sparking now. These cigarettes won't stop me wondering where you are. Don't let go, keep a hold. If you look into the distance, there's a house upon the hill, guiding like a lighthouse. It's a place where you'll be safe to feel our grace, 'cause we've all made mistakes. If you've lost your way, I'll leave the light on. What's been on your mind? Lately you've been searching for a darker place to hide. That's alright. But if you carry on abusing, you'll be robbed from us. I refuse to lose another friend to drugs. Just come home. Don't let go. If you look into the distance, there's a house upon the hill, guiding like a lighthouse. It's a place where you'll be safe to feel our grace, 'cause we've all made mistakes. If you've lost your way, I'll leave the light on. I will leave the light on. 'Cause I will leave the light on.